Ok, diamo inizio alla commissione consiliare alla persona del 16 marzo ore 18:05. Sono presenti i consiglieri, ce la posso fare, Cugini Maura, con Leoni Ubaldo, poi c'è, aspetta, vado in fila, se no divento matta, Gandossi Giorgia, Rinaldi Simonetta e a posto così basta, gli altri sono tutti assenti, giustificati. E do la parola all'assessore per il primo punto all'ordine del
Sì,
giorno.
parto un secondo, ma proprio 2 minuti sulle varie eventuali. Primo, c'è
Ok.
stata la prova scritta del bando di assistenza sociale, hanno partecipato in 49 rispetto agli oltre 100 iscritti e poi per fine mese avremo una graduatoria. Per quanto riguarda invece la questione ucraini sul territorio, abbiamo superato ormai le 30 persone collocate principalmente in famiglia. Parenti, amici, conoscenti, più tre diciamo all'interno della parrocchia di Fiobbio. L'ufficio servizi sociali insieme alla polizia locale tutti i martedì devono inviare un documento in prefettura con tutte le indicazioni rispetto alle ospitalità. Si stanno facendo dei ragionamenti anche a livello di ambito rispetto a un supporto anche semplicemente linguistico e di informazione rispetto ai servizi presenti e di coordinamento, quindi è ovviamente un work in progress. A livello comunale prosegue la raccolta tramite la protezione civile.
Ho visto che hanno cambiato gli orari.
Sì, hanno stati ridotti in questo momento e poi il comune di Albino è stato individuato dalla provincia, giusto? La protezione civile a livello provinciale come sede della raccolta per quanto riguarda la Val Seriana. C'è un'azienda che ha dato a disposizione un immobile e quindi lì verranno convogliati in teoria tutte le raccolte che riguardano
L'area, sì.
l'area di competenza, che sostanzialmente dovrebbe essere la Val Seriana tutta. Poi vediamo, anche qua ovviamente è tutto in continua evoluzione giorno per giorno. Ovviamente abbiamo bambini, adulti, anche qualche anziano, insomma è un po' variegata la situazione, però
E pochi
teniamo.
uomini. Posso chiedere, e a livello sanitario qual è la situazione uscente per le vaccinazioni, eccetera?
Intanto c'è, nel senso che allora è stato attivato l'ATS, ha attivato un link dove chi arriva può registrarsi per fare una prima visita e avere l'assegnazione, quindi il codice con cui poi poter avere il medico, eccetera, eccetera, col distretto, e vengono tamponati, fanno questa procedura,
Ok,
e quindi
perfetto.
poi anche
Quindi
lì.
c'è un link apposito
Sì, sì,
per.
sì,
Perfetto.
c'è un link.
Ok, partiamo. Faccio un capo introduttivo rispetto alla modifica del regolamento, poi per i dettagli lascio la parola al dottor Sangelini. Regolamento dei servizi sociali l'abbiamo approvato a livello di ambito nel 2016 e poi tutti i comuni dell'ambito l'hanno approvato a loro volta. Ovviamente è stato i singoli comuni, per quanto riguarda i servizi sovracomunali, diciamo era naturale che venissero approvati perché la gestione sovracomunale è una gestione associata. Per quelli comunali, per esempio il Nido, che è uno di quelli che va a modificarsi oggi, invece è data come indicazione al comune questa scheda e poi il comune ovviamente può approvarla tale quale modificarla o meno. I due regolamenti su cui andiamo a intervenire sono uno rispetto alla compartecipazione dell'utenza nei servizi di residenzialità disabili, comunque per i servizi disabili in generale, e quello dell'asilo nido. Sono stati approvati in 2 periodi diversi dall'assemblea dei sindaci. E però diciamo per comodità li abbiamo portati insieme. Lascio la parola a Carol per qualche dettaglio, poi eventualmente intervengo io soprattutto poi per la parte del nido.
Bene, insomma, sostanzialmente le modifiche riguardano, per quanto riguarda, innanzitutto c'è una premessa, una modifica nelle premesse del regolamento, quindi nella parte iniziale, in cui si prevede che qualsiasi compartecipazione da parte della società barra comuni, naturalmente, perché poi sono quelli, è comunque la famiglia che richiede questa compartecipazione è tenuta a richiedere tutti i contributi a cui eventualmente avrebbe diritto rispetto alle diverse normative. Vi faccio un esempio. Non so, se io sono una famiglia con una persona disabile che è in residenzialità, se ho diritto ad avere un contributo, un progetto, adesso noi abbiamo diversi progetti, cioè provi, ci sono diverse linee di finanziamento della regione che potrebbero sostenere parte di quel impegno, di quel costo, tu come famiglia quella domanda la fai, perché così tutto non grava sul, no? Non va, non diventa eccessivo il costo che poi va a gravare sulle disponibilità comunali. Quindi questo nella premessa. Poi invece le altre modifiche riguardano fondamentalmente i parametri, e quindi è stato previsto comunque, è stato adeguata la retta sia rispetto al SAD che rispetto alla che rispetto alla residenzialità, e quindi sono stati fondamentalmente aggiustati quei parametri. L'altra cosa importante è che è stata comunque prevista una soglia di disponibilità da parte della persona sul conto corrente, disponibilità singola, non della famiglia, perché nel caso comunque poi rispetto all'ISE sulla compartecipazione naturalmente il riferimento è l'ISE della persona, non del suo nucleo familiare. È stata prevista una franchigia, quindi chi ha più di 25.000 euro sul conto corrente non riceve un supporto nel pagamento. Nel momento in cui invece raggiunge questi 25.000 euro, allora viene calmierato proprio per qualsiasi spesa. Fondamentalmente si sono rivisti questi aspetti economici, che però logicamente incidono in modo significativo rispetto poi alla gestione. Questo sull'area della disabilità.
Non so se avete delle domande su questa parte.
Stavo rileggendo quelle riferimento. Sì. Quindi conto corrente non ISE. Ok, sì, non grazie. Sì. Conto corrente è singolo, non ISE della famiglia.
Sì, sì, sì. Okay.
Ovviamente queste modifiche, come quella anche del nido, sono state approvate sempre all'unanimità da parte dell'assemblea, vuoi pure sul nido?
Ecco, invece rispetto al nido, appunto la modifica significativa è il fatto che non ho detto una cosa, però logicamente, ecco, magari avete visto nel testo, ci sono state diverse sottolineature, ma anche perché sono stati un po' rivisti alcuni termini, ecco, persona con disabilità, non disabile, ecco, ok. Rispetto al nido, fondamentalmente le modifiche sono state innanzitutto il fatto comunque di considerare la retta per tutti i mesi, suddivisa su tutti i mesi e non in base alle presenze. Noi prima avevamo una retta, cioè a oggi abbiamo una retta che prevede il fatto che comunque se il bambino la retta mensile viene ricalibrata in base ai giorni di apertura del nido, nel momento in cui c'è un'assenza dopo un tot di giorni non si parla, ok, c'è tutto un lavoro di calcolo. Da questo punto di vista, premesso il fatto che il problema della sostenibilità degli asili nido è un problema comunque per tutti gli asili nido comunali, e quindi ci si è confrontati proprio come tecnici che hanno i nidi comunali, e si è scelto di prendere un po' la linea che è la stessa logica con cui si muove anche la scuola materna, e quindi la retta è sempre la stessa, viene suddivisa sul numero di mesi e resta uguale, vuoto per pieno per intendersi, quindi comunque
tranne nel mese dell'inserimento, che sì, in quel caso invece quello. Si fa una riparametrazione in base
non iniziano tutti all'inizio del mese, quindi sarebbe stato troppo penalizzante per le famiglie.
Quindi non c'è più un limite di giorni, nel senso uno se fa 5 giorni in un mese, neanche così pochi non fanno la differenza.
Non fanno la differenza. Niente, l'altra cosa, appunto, abbiamo comunque, anche qui sono state adeguate le rette, adesso l'indicazione che è stata data dall'assemblea dei sindaci è comunque quella di perseguire perlomeno un aumento del 5%, che è quello previsto per restare nella normativa dei nidi gratis. Comunque la definizione delle rette è di giunta, e quindi si è tolta questa parte che invece prima veniva riportata, e quindi poi creava, ecco, tutta una serie di meccanismi, cioè diventava anche fuorviante perché restava poi sul sito un documento che in realtà poteva essere superato, e quindi da questo punto di vista resta alla giunta la decisione poi delle rette che adesso si andranno poi a identificare.
Ecco, sostanzialmente la questione nido, se avete letto bene i bilanci negli scorsi anni, avrete notato che il nido comunale di Albino, ma diciamo che più o meno, fatte le proporzioni, la situazione è analoga negli altri nidi comunali del nostro ambito. Noi siamo messi un po' peggio, però la situazione è abbastanza analoga. C'è un investimento che il comune fa, quindi una differenza tra le entrate e le uscite che oscilla dai 210.000 euro ai 300.000 euro all'anno. Quindi le entrate non vanno a coprire neanche il 50%, le entrate sono 200.000 euro, le uscite sono 500.000, e non vanno neanche lontanamente a coprire, quindi ovviamente bisogna usare altre entrate dell'ente per garantire la sostenibilità del servizio. Le entrate sono le rette, il trasferimento nidi gratis, di cui parliamo dopo, e la ex circolare 4, che è un contributo regionale veicolato tramite l'ambito, che tiene conto di quanto è il deficit del singolo nido, compresi anche una quota che va ai nidi privati convenzionati. Sostanzialmente noi, a differenza degli altri nidi comunali, abbiamo tutte le dipendenti comunali, cioè tutte le operatrici del nido, tutte le educatrici sono dipendenti comunali. Questo determina un costo annuo per educatore di quasi 9.000 euro in più, cioè chi ha il personale tramite cooperativa spende, in base ai contratti che ci sono, poco meno di 9.000 euro in meno per educatrice. In questo periodo abbiamo anche delle educatrici della cooperativa, che sono quelle in più dovute alla questione delle bolle, Covid, eccetera, però andranno a esaurirsi quando poi torneremo a una gestione normale. Quindi normalmente noi abbiamo solo educatrici comunali, questa è una scelta che è stata fatta da sempre e che ovviamente ha delle conseguenze economiche. Le rette sono ferme da una vita, nel senso che nel 2016 abbiamo introdotto, appunto, come su tutti i servizi, la questione della formula anziché delle fasce ISEE, però la minima e la massima non è che hanno avuto delle modifiche. Da un paio d'anni Regione Lombardia, per quanto riguarda la misura Nidi Gratis, consente di incrementare le rette fino al 5%, e sicuramente del 4, del 5%, l'anno educativo successivo puoi ancora fare domanda a nidi gratis. Il problema storicamente qual è stato? Che la misura nidi gratis è una misura straordinaria, cioè non è una misura strutturale. Questo determina che finché non viene pubblicata la DGR non sappiamo quali sono le regole di ingaggio. È ragionevole pensare che vengano mantenute quelle degli anni precedenti, potrebbe anche non essere così. L'anno prossimo poi ci va a elezioni regionali, quindi magari cambia anche l'indirizzo rispetto a questa misura, quindi è una situazione un po' di dubbio. Quello che è stato sollevato in assemblea, appunto, è la impossibilità di continuare a sostenere una situazione economica come questa. Quindi diciamo tutti sono stati d'accordo sia sull'aumento del 5% sia sul vuoto per pieno, che tra l'altro applicano già ai nidi privati oltre che alle scuole dell'infanzia paritarie. Come comune stiamo ancora valutando che adeguamento delle rette fare. Questo perché siamo in attesa che il Ministero ci comunichi quanto sarà il Fondo di Solidarietà Comunale per i Servizi Sociali destinato al nido. È una nuova sottovoce del Fondo di Solidarietà, quindi un trasferimento, un puro trasferimento, che però è dedicato apposta al nido. C'è anche uno che è dedicato all'educativa scolastica, diciamo, e uno più in generale ai servizi sociali. Non li hanno ancora quantificati, abbiamo mandato ancora una mail lunedì, ci hanno risposto che sono in attesa di quantificazione. Questo sarà un dato fondamentale, perché se sarà, per quanto riguarda il nido, un importo corposo, quindi qualche decina di migliaia di euro, andremo ad aumentare le rette del 5%. Se sarà irrisorio, dovremo fare un aumento superiore, e quindi consapevoli che vorrà dire che per l'anno educativo, ovviamente parte da settembre, per l'anno educativo 22-23 non saremmo all'interno di nidi gratis. Se le norme, se la DGR rimanesse quella che è quest'anno, l'anno prossimo, negli anni successivi, nell'anno educativo 2023-2024 potremmo rientrare in nidi gratis, perché appunto la regola è che non deve averle aumentate nell'anno precedente, non parla degli anni precedenti ancora. Però è un grosso punto di domanda, perché è una DGR, quindi ogni anno può avere degli elementi diversi. Perché possiamo, tra virgolette, fare questa valutazione? Perché quando è stato introdotto nidi gratis 6-7 anni fa, il Comune di Albino ha aderito subito a nidi gratis, e non esisteva il bonus IMSS, il bonus nido dell'IMSS, che oggi è di 272 euro, fino a una certa soglia di ISE, poi oltre i 25.000 mi pare diminuisca. All'epoca nidi gratis era una parte preponderante delle entrate all'inizio, poi nel corso degli anni, soprattutto con l'introduzione del bonus IMSS, uno, per avere nidi gratis, che deve avere un ISE sotto i 20.000 euro, deve avere anche ottenuto il bonus IMSS. Quindi se uno ha una retta in base alla curva di 300 euro, 272 euro gli verranno rimborsati dall'INPS, con la prova che ha pagato la fattura, 30 euro vengono coperti da nidi gratis. Nel 2021 abbiamo avuto meno di 20.000 euro di entrata da nidi gratis, contro gli oltre 130.000 euro di entrate da rette. Quindi l'impatto di nidi gratis sulle famiglie che hanno, sono tutte albinesi, quelli del nido comunale, e anche su quelli convenzionati, di cui poi apriamo parentesi, sono neanche 20.000 euro. Quindi è molto, la perdita di nidi gratis non avrebbe un impatto così elevato sulle famiglie. Certo, andrebbero a pagare di più, perché a fronte di chi ha oggi un contributo che magari è di 15 euro al mese, magari qualcuno ce l'ha di 80, però è molto variabile, e adesso è anche variabile in base alle assenze, poi questo non lo sarà più. La valutazione che abbiamo fatto è che l'alternativa, eravamo di fronte a un bivio. Il bivio erano tre, anzi, o aumentare le rette in modo considerevole, privatizzare il nido o chiuderlo. Queste erano le tre opzioni. Ovviamente abbiamo fatto, per essere sul punto in modo preciso, abbiamo fatto tutte le valutazioni dal punto di vista economico, e quella della chiusura del nido, diciamo, ovviamente non era mai neanche stata sul tavolo. Quella dell'esternalizzazione abbiamo valutato che comunque, al netto delle difficoltà nell'esternalizzare il nido, cioè trovare un soggetto privato che va a prendersi un nido, sapendo che di base è in perdita, cioè nel senso, anche quelli privati lo fanno pagare veramente tanto, se no galleggiano al massimo, contando che avrebbero dovuto assorbire il personale comunale con il contratto del personale comunale. Ipotizzando in astratto che qualcuno prendesse questo onere, comunque avremmo dovuto dare un forte contributo per cambiare le rette, e quindi la valutazione che ha fatto la giunta su mia proposta è stata quella di: non lo chiudiamo, non lo esternalizziamo, ma interveniamo sulle entrate. Sulle entrate appunto abbiamo le rette e questo fondo che non dipende da noi. Quindi se il fondo sarà sufficiente a garantire un'entrata dignitosa, potremo mantenere il 5%. Se non lo sarà, l'indicazione è di aumentare, oggi 262, a livello di ambito diventa 275 la minima, la massima oggi è 630, a livello di ambito diventa 661. Noi manterremmo la massima proposta dall'ambito e mentre la minima potremmo portarlo tra 3,60 e 3,80, quindi uno scostamento di circa 100 euro rispetto alle rette degli altri comuni. È ovvio che questa valutazione non è che la stiamo facendo a cuor leggero, però lo scenario oggi è questo, nel senso ci sono vari comuni che hanno privatizzato, usiamo il termine privatizzato il nido, che hanno fatto negli anni passati e anche negli anni più recenti. Seriate l'ha fatto più di 10 anni fa, oggi hanno una spesa, loro danno dei voucher a chi si iscrive ai nidi a prescindere da qual è il nido. È ovvio che hanno una spesa molto inferiore rispetto a quella che abbiamo noi. Noi non abbiamo scelto questa strada, però da qualche parte insomma i conti devono tornare. Questa scelta determinerà ovviamente che le due convenzioni che vanno in scadenza in questo anno educativo con la San Giovanni Battista e Fiobbio andranno modificate. Abbiamo già fatto un incontro con i parroci, ne faremo un altro settimana prossima, perché ovviamente noi oggi abbiamo una convenzione che consente loro di beneficiare di nidi gratis. Qualora noi aumentassimo il 5%, queste convenzioni verrebbero adeguate ovviamente con la nuova rete del 5%, e anche i loro iscritti potrebbero beneficiare di nidi gratis. Qualora la nostra retta fosse superiore, loro non potrebbero beneficiare neanche loro di nidi gratis, e quindi l'intenzione nostra comunque è quella di mantenere una convenzione per fargli mantenere le nostre rette e quindi non avere sul territorio il nido comunale che ha una retta per dire 3,60 e questi altri due convenzionati che non sarebbero più convenzionati con rette da 600 euro. Questo sempre nella logica di garantire un numero di posti superiori a quelli che abbiamo come nido comunale, perché pre-Covid avevamo 56 posti che non erano sufficienti alle richieste del territorio, e quindi ci siamo convenzionati prima per 21 posti con Fiob e poi 14 con Albino. Nell'anno educativo in corso hanno invertito i numeri, cioè sono diventati 21 Albino e 14 Fiobbio. Dovremo vedere che numeri ci saranno per il 2022-2023. Questo è un po' quanto. Quindi, per quanto riguarda la parte regolamentare, che è quella che in realtà voi andate a votare, è un l'adeguamento del voto per pieno che è stato condiviso a livello di ambito. La retta è espunta dal regolamento che si rimanda alla giunta, rimane ovviamente la formula che è nelle norme generali. Quindi le modifiche che andate a approvare voi sono state condivise a livello di ambito. La questione rette invece è una questione che anche nel regolamento di ambito c'è la voce con scritto e la giunta poi delibera le rette in base ai tempi che prevedono il bilancio. Ecco, noi approviamo il bilancio comunale lunedì. Le rette possiamo approvarle entro il 31 maggio, perché è il termine di approvazione del bilancio che è stato prorogato. È nostra intenzione però approvarle il prima possibile, perché dobbiamo fare gli open day e sia noi che quelli parrocchiali hanno necessità di dare delle indicazioni certe ai genitori che hanno o che vogliono iscrivere il proprio figlio o figlia al nido. Quindi non aspetteremo sicuramente maggio. In realtà l'IFEL ci aveva detto che ci avrebbe dato almeno una macro idea a inizio marzo, abbiamo dato appunto ancora lunedì e hanno detto che stanno ancora facendo i calcoli, però tanto prima anche con la ragioneria hanno detto che si spera che per settimana prossima questo dato arrivi, però quando arriverà poi decideremo insomma.
Ok, ci sono domande?
L'unica cosa che mi viene da dire è che appunto, siccome le rette sono da determinare, poi di avere l'accortezza di favorire gli ISEE bassi, nel senso di deve essere proprio, penso, stante la situazione, deve essere proprio una, secondo me, una volontà quella di aiutare proprio chi fa fatica, nel senso che chi ha un ISEE alto magari uno sforzo lo può fare, chi ha un ISEE basso magari deve rinunciare proprio al lavoro perché vale la pena, nel senso, se uno fa un lavoro dove guadagna poco, quindi un mese basso, ma gli tocca lo stesso pagare una retta alta, magari può arrivare anche a decidere sto a casa col bambino perché per quello che guadagno, mentre invece chi ha un ISEE più alto, magari anche se gli aumenta un attimino di più rispetto a quelli dell'ISEE basso, fa lo sforzo un attimino, però ce la fa, ecco.
Sì, quella bassa non sarà aumentata oltre quello dell'ambito, perché nel settore privato sì. Siamo già in realtà, ci sono nidi privati che hanno la retta massima più alta della nostra, e ce ne sono anche che l'hanno più bassa.
Sì, sì, quindi però diciamo che il problema è più, cioè nel senso che uno che ha un lavoro ben pagato, se gli aumenta anche ulteriormente, per dire, in qualche modo, ma uno che ha un lavoro poco pagato e quindi un ISEE basso e gli aumenta magari quel 100 euro, ma diventa proprio
c'è da dire adesso che è partito questo mese l'assegno unico,
certo,
che va,
sì,
no, no, sa. Fammi finire, che va anche per i lavoratori, cioè chi ha un lavoro in proprio, cosa che prima non c'era, e comunque l'unico bonus che è rimasto è quello del nido, cioè tutti quelli i genitori,
il concetto, ecco, sempre della retta, scusa Manu, il concetto della retta, ecco,
tutti
queste valutazioni oltre a nidi gratis oggi hanno un impatto minimo, è che a fronte di una retta di 400 euro in realtà la famiglia ne paga 130,
certo,
perché 272 gli tornano,
perché
quindi
tornano,
diciamo che quello che era prima dei nidi gratis, noi avevamo 56 posti, erano pieni, avevamo una lista d'attesa magari negli ultimi anni non lunghissima, e pagavano tutti, e chi pagava 400 euro ne pagava 400,
certo,
ne pagava
certo,
400 meno 272, ecco, cioè
quindi
le valutazioni che stiamo facendo, che ovviamente possono spaventare un genitore che dice, caspita, mi aumenta in un anno di 1000 euro, perché i mesi sono 11 di nido, da settembre a luglio compreso, tiene conto del fatto che in realtà ha questa entrata di 272,
certo,
perché è ovvio che se non ci fosse quella sarebbe molto più difficile fare dei ragionamenti di un aumento diretta di 100 euro al mese, ecco. La valutazione è stata fatta da un fatto delle simulazioni, tutta una serie di cose, simulazioni che abbiamo fatto per avere un'idea sulle entrate con gli iscritti nell'ultimo anno pieno, quindi 18-19,
certo.
Abbiamo fatto anche la simulazione su quelli iscritti oggi, però quello è un dato su tizio che vuol sapere la sua retta a settembre quanto diventerà, l'abbiamo fatto, però non è un dato utile ai fini del bilancio, perché gli iscritti, i frequentanti fino a qualche mese fa erano 43, erano lontani dal 56, adesso diciamo,
volendo guardare quando andava la mia
51
compie 17 al nido, che non c'era né niente gratis,
certo,
né bonus, io pagavo un fottio,
e
prendevo,
io non l'ho
prendevo 400 euro alla Sercar, e ne lasciavo giù 300 al nido, perché io lavorando alla Sercar facevo dalle 10 alle 2, il mio marito era, e quindi sono stata obbligata a mandare Elena al nido quando sono rientrata al lavoro, ma quello che prendevo io di stipendio lo lasciavo giù al nido. Adesso
sì, voglio dire, siamo tutti,
cioè, avevo un ISEE basso, no,
chi ha un ISEE basso adesso praticamente nella fascia più bassa non lo paga,
non lo paga, non paga niente,
sì, no, ecco, no, per,
cioè,
ecco, per essere assurdi,
per essere assurdo,
no.
Adesso non dico che sono gratis, però
no però
sia per il servizio che hanno,
chi ha l'ISEE più basso che rientra nella fascia più bassa con il bonus SIMS non lo paga,
cioè, no,
quindi magari uno potrebbe pagare 20-30 euro se prima non lo pagava, no,
sì, certo.
Non 100-200 euro al mese in più,
16
anni fa,
nel senso che siamo coetanei più o meno, quindi lo so benissimo com'è. Infatti io ho cambiato lavoro per fare il part time, perché la situazione
io prendevo 400 alla cerca,
era così,
per chiudere,
era solamente un'accortezza per dire che nelle simulazioni, appunto, nel senso che sembra di dire ok, aumenta 30 euro, però appunto aumenta 30 euro su tutte le fasce a pesi diversi, era solamente la cortezza, poi giustamente,
sì, ecco,
con le simulazioni si capisce,
ecco, ovviamente la formula
e rimane
che è sempre quella, è strutturata per non essere proporzionale, cioè non è una retta, è una curva, quindi un aumento della minima e della massima ha un'incidenza maggiore sulle più si sale.
Perfetto.
Questo già di base la formula ha questo impatto. È ovvio che il punto di rottura è la minima è 275 euro, è 300, è 360, quello è ovvio che determina lo sbalzo,
sì, sì.
Poi il resto è già progressivo, non è proporzionale, è progressivo. una progressione particolare.
No, mi è venuta questa cosa perché anche quando è stato detto che se si aumenta troppo poi anche i nidi gratis, quindi quell'altra, diciamo, aiuto viene a mancare, cioè quella roba lì va ancora a incidere a chi magari ha il più basso. Però giustamente con le simulazioni si capisce, quindi se c'è
ma tanti non lo chiedevano più il nido gratis perché prendevano di più con il bonus anche
sì, no, li fai entrambi
sì,
comunque per darvi il numero poi
sì sì no, nel senso che con le simulazioni cioè, si può
per quanto riguarda il nido comunale su 49 domande da su 49 iscritti al nido quando è stata fatta diciamo la richiesta dei nidi gratis l'hanno presentato in 21 e sono stati ammessi in 19. Per quanto riguarda quella della Valle del Luglio su 14 posti l'hanno chiesto in 7, sono stati ammessi tutti e 7. Per quanto riguarda Albino su 21 posti l'hanno chiesto in 13, sono stati ammessi in 12. Quindi avete il dato che anche numerico rispetto a i 51 di adesso che sono al nido, 49, vabbè, meno della metà hanno la misura nidi gratis.
Certo.
È ovvio che comunque è un beneficio per loro, però questa è la situazione numerica. Ecco. Poi ovviamente ogni anno le cose cambiano, perché certo, cambiano gli ISE, cambiano gli iscritti, perché c'è chi esce, c'è chi entra e basta.
Ok, grazie. Secondo punto all'ordine del giorno, lascio la parola all'assessore Testa.
Ecco, invece questo è un regolamento prettamente interno, a differenza di quello che abbiamo passato adesso, questo è dell'amministrazione del comune di Albino. È il regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, agevolazioni a enti, associazioni o altri organismi pubblici e privati e iscrizione all'albo comunale delle associazioni. Allora faccio una premessa, non so se di preciso dovrei farlo io come assessore allo sport, però vabbè.
In realtà questo l'avevamo già visto in una commissione, quindi c'era stato l'avvocato Colleoni che l'aveva già introdotto e spiegato.
Però ecco, perché questo regolamento raggruppa più che altro.
No. Ma ci sono. Poi avevano detto che avremmo fatto una seconda commissione.
Allora, seconda commissione perché questo regolamento va a lavorare sullo sport e sulla cultura. Sulla parte cultura, quindi siamo i due assessori e di sfuggita l'assessore Esposito. Relaziono io per entrambi, per tutti e tre, diciamo. Quello che c'è in più, per cui abbiamo aspettato a portarlo in consiglio comunale, perché c'è, abbiamo inserito l'albo comunale delle associazioni. Perché? Perché il regolamento attuale, non ditemi da quando perché io non sono così brava come Esposito, prevede che l'amministrazione comunale eroghi un contributo a quell'associazione o a quell'ente che è iscritta nell'albo comunale, cioè che è riconosciuta ufficialmente. Io come sport, per esempio, non ho mai avuto, cioè non ho mai, parlo per me nel senso, non ho mai avuto come l'assessore allo sport, non ho mai avuto problemi perché le associazioni sportive in automatico se volevano dei contributi o volevano utilizzare gli impianti sportivi facevano la cosiddetta mappatura, quindi noi eravamo a conoscenza di tutto, eravamo a conoscenza del bilancio piuttosto che della struttura dell'associazione. Mentre invece gli enti culturali, anche quando ero assessore all'istruzione, non hanno mai avuto una mappatura. Si conoscevano perché sappiamo che sono del territorio, si viene. Invece adesso il regolamento vuole proprio che anche loro siano inseriti in una specie di mappatura che non si chiama mappatura sportiva, ma si chiama albo comunale delle associazioni, in cui rientreranno anche le associazioni sportive. Cioè loro faranno la loro mappatura tutti gli anni per quanto riguarda la richiesta dell'utilizzo degli impianti sportivi per valutare il costo dell'orario in cui utilizzano. Però se vogliono anche dei contributi per altre attività, per dei tornei che organizzano e tutto, devono essere iscritti all'albo. Quindi avranno una doppia iscrizione, quelle sportive, mentre invece quelle culturali piuttosto che saranno iscritte nell'albo delle associazioni. Allora, questo regolamento vi è stato mandato, c'è soltanto un piccolo cambiamento su quello che avete trovate scritto, se avete avuto modo di leggerlo, nella parte seconda dove si parla proprio dell'albo. Nell'articolo 6 la modalità di iscrizione, c'è scritto articolo 6 modalità di iscrizione all'albo. 1. La domanda di iscrizione all'albo comunale delle associazioni è presentata al comune. Qui c'era la parola anche tramite dedicato sportello telematico. No, si toglie anche e si rimarrà tramite dedicato sportello telematico fino ad effettivo sportello telematico che si troverà sul, sul sito tramite cartaceo. Cioè, allora,
fino a che sarà attivo?
Fino a che sarà che non attivo sarà lo sportello attivo. Telematico, perché è la terza cosa che in automatico viene inserito con questo regolamento. Cioè, io sono un'associazione sportiva, un'associazione teatrale, voglio un contributo, vorrei un contributo dall'amministrazione perché decido di fare un torneo di calcio piuttosto che uno spettacolo e vorrei un patrocinio, vorrei un contributo. Adesso vengo in ufficio, di solito fanno così, vengo in ufficio, faccio la domanda, vado sul sito, l'ufficio mi manda tutti i documenti da ritirare. Invece sarà istituito lo sportello telematico, quindi si andrà solo ed esclusivamente attraverso lo sportello telematico, si toglieranno tutti i documenti che servono sulla base di evento sportivo, evento culturale, ci saranno tutti. E questo è già pronto, lo sportello è pronto, è stato mandato dalla Jacqueline, immediatamente se sì, dalla Jacqueline settimana scorsa, però la ditta che si occuperà di metterlo sul sito ha detto che ci vorranno almeno un paio di mesi. Quindi adesso tutti i documenti li passiamo ancora noi in cartaceo e vengono accolti ancora in cartaceo, perché poi andranno direttamente sulla base di quello che uno compilerà nello sportello, andranno direttamente all'ufficio preposto al protocollo e tutte le domande saranno. Okay. Allora, avevamo un regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati del 15 marzo 1991, che naturalmente con questo va a decadere, anche perché questo ormai era obsoleto e parlava di cose che adesso non ci sono neanche più. Quindi questo vecchio regolamento, quando sarà votato in consiglio comunale, andrà a verrà sostituito. Sì. Allora, se avete dato un occhio, il regolamento contiene le norme che fissano i criteri e le modalità relative alla concessione da parte dell'amministrazione comunale di sostegno, come sovvenzioni, contributo, agevolazione, anche sotto forma di concessione di beni mobili o immobili a condizione agevolate da utilizzare come le sedi delle associazioni stesse. Allora, le associazioni ed enti pubblici privati non aventi fini di lucro dovranno essere iscritti appunto all'albo comunale delle associazioni, e è nella parte 2 la specifica di questo. Il presente regolamento non si applica alla concessione di contributi economici e alla fruizione agevolata dei servizi alla persona in quanto oggetto di altra disciplina, e stavamo parlando appunto che per il sociale è leggermente, lo sfiora soltanto. Possono essere chieste sovvenzioni, contributi, agevolazioni, e sono spiegati tutti il modo, esatto, e il perché. Rientrano naturalmente, non so, per esempio parliamo per lo sport, io avrò una richiesta di contributo per un torneo che si fa, andrò a vedere se ci sarà particolare attenzione riservata agli sport che stabiliscono un corretto rapporto con l'ambiente, allo sviluppo e alla valorizzazione dello sport per diversamente abili, alle discipline di base che rivestono il carattere formativo, alle attività sportive dilettantistiche, a tutte quelle attività che vengono intraprese senza scopo di lucro. Quindi, come fanno adesso, quando chiedono un contributo, devono anche spiegare il perché e la finalità di questo evento che si organizza. Volevo passare un'altra cosa. Ah, ecco, articolo 5. Tengo a sottolineare questo. Ne ho già parlato con le associazioni sportive. Io parlo sempre dalla mia parte perché io farò la mia in parte come sport. Incontrerò le stesse associazioni appena approvato questo, in modo da renderle anche, da leggere insieme, da capire bene quello che non cambia tantissimo, perché loro sono già abituati a fare una certa richiesta già da un po' di anni. Però, partendo dalla considerazione che l'erogazione di un contributo non è un atto dovuto, ma è subordinata alla valutazione da parte dell'ente, soprattutto in riferimento alle finalità connesse, alla tipologia dell'intervento e alla possibilità finanziaria dell'ente, la compartecipazione del comune potrà avvenire per attività ordinaria, per finanziamento delle spese di gestione, previa verifica che l'attività venga svolta in coerenza con gli indirizzi dell'amministrazione, per progetti o iniziative specifiche una tantum, che devono comunque essere approvati dall'amministrazione comunale, o per attività straordinaria. Per esempio, le associazioni sportive che organizzano dei tornei o delle feste, piuttosto che delle associazioni culturali che annualmente organizzano delle feste, dei ritrovi, dei teatri, degli spettacoli annualmente, che si ripetono annualmente, dovranno portare entro la fine di maggio di ogni anno un loro calendario con le attività, naturalmente, già che sanno già che ci saranno. Poi, se si organizzerà anche perché l'ente deve comunque avere un'idea di quanto andrà ad erogare come contributo, piuttosto che, e questo ce lo chiede la ragioneria nella previsione di un bilancio, perché se io ho idea che so che ogni anno posso dare contributi per 5.000 euro per delle attività a cadenza annuale, di cui 500 a questa associazione perché fa questo evento, 500 a questa, mi faccio il calcolo, anche nella previsione del mio bilancio saprò già quello che andrò a fare, la Cecilia sarà più contenta se vorrà darmeli. Naturalmente poi ci sono sempre dei contributi o delle agevolazioni che saranno extra, che saranno a cadenza anche annuale, capita una volta sola, quindi quello è una tantum che capita quell'anno lì, come qualcosa per esempio legato al Moroni, ormai abbiamo finito, però se c'era un'associazione che organizzava qualcosa si sapeva che anche se era extra budget di quello previsto, è quest'anno, quindi capiterà fra 200 anni, l'amministrazione lo eroga volentieri questo contributo. Quindi per entro fine maggio ci sarà da parte dell'associazione il calendario obbligatorio, dove dico io faccio questo evento a maggio, questo evento a settembre, tipo la Pedeldiaul che è sempre a ottobre, la Marinelli e l'oratorio di Senzani mi diranno sì a ottobre, poi se salta per qualcosa è una cosa diversa, però io so già che alcuni punti fermi durante l'anno anche a livello sportivo ci sono e saranno comunque soggetto di richiesta di contributo, di valutazione e di sicuramente contributo dato, perché sono ripetitivi nel tempo. Dicevo questo, ho sottolineato questa cosa, che il contributo non è un atto dovuto, perché mi sembra giusto che tutti, cioè a volte passa un pochino sottotono. I contributi che noi diamo sono non soldi miei, dell'Esposito, della Zola, del consigliere Gandossi, sono del comune di Albino, raccolti in che modo? Con le tasse che tutti i cittadini versano e che formano il bilancio comunale. quindi anche l'associazione che prende il contributo deve capire che non tutti giocano a calcio, gli albinesi, però è giusto che una parte venga data a te. Tante volte hanno un pochino di questa supponenza, e però l'abbiamo sempre avuto, specialmente quando magari si tende o per ristrettezze di bilancio non c'è, cioè non è che sei obbligato ad averlo, io non sono obbligato, e comunque è di tutti. Quindi questo. E questo mi è capitato perché ho fatto notare alle associazioni sportive che io l'anno scorso a fine anno ho organizzato il corso base per 12 preparazione dell'utilizzo del defibrillatore per 12 posti e 6 invece per il corso di aggiornamento, e mi è dispiaciuto tantissimo perché il comune ha pagato tutto Albino ha pagato per queste 12 più 6 persone, e quando ti ritrovi che 4 persone non vengono perché ma serviva il Green Pass, ma non mi ricordavo più, cioè questo dà fastidio, perché se me l'avessero detto una settimana prima avrei potuto sostituire le persone, e secondo io, cioè il comune ha pagato, non io come assessore Manuela, però io ho versato comunque la quota per tutti, e questo è spiacevole, e io lo faccio notare alle associazioni sportive perché devono rendersi conto di questo, perché sennò la prossima volta vabbè, organizzatevelo voi, andate a CSI, li organizza, pagate voi come associazione, non è un problema, però nel momento in cui tu usufruisci di soldi della comunità devi anche renderti conto che sono soldi pagati da tutta la comunità, non dal singolo sponsor che vuole dare a te specifico. Vabbè, altre cose sono, cioè, è proprio un po' da leggere, ecco, invito i
ci sono domande
a leggerli, a leggere questa cosa.
Per quanto riguarda invece il contributo non economico, quindi c'è il famoso patrocinio solo del logo, anche in quel che era l'articolo 12, devono essere iscritti anche loro all'albo.
Allora, in concessione sono in casa mancata.
Mi è venuta così la domanda.
Ma c'è scritto anche che all'articolo 11,5 che comunque ci sono anche c'è la possibilità,
sì, esatto, quella è
una tantina, si
valuta
anche perché sì, anche perché
vale per il patrocinio,
anche perché soltanto il patrocinio che non oneroso, però noi lo chiamiamo patrocinio, è solo la possibilità, io ti do la possibilità di avere il logo sui tuoi volantini piuttosto che di dire con il patrocinio, che all'ente costa comunque, perché noi non lo consideriamo un contributo economico diretto, ma è un contributo economico indiretto e passa attraverso la giunta anche il semplice patrocinio, ma perché? Proprio perché essendo un contributo indiretto, nel senso che quando un'associazione organizza un evento e ottiene il patrocinio del comune di Albino, può mettere la pubblicità in tutto il territorio, e questa pubblicità gli costa il 50% in meno perché ha ottenuto il patrocinio del comune di Albino. Quindi sempre la ragioneria dice no, anche questo è un contributo indiretto, però è sempre un contributo, perché se io so che ho un'entrata di 50.000 euro per le pubblicità che vengono messe sul territorio di Albino, però questi 50.000 euro alla fine mi diventano 25.000 euro perché il 50% sono passati attraverso il contributo, capite che il comune stesso eroga 25.000 euro di contributo, è un contributo indiretto, però è questo, e quindi anche solo l'eventuale patrocinio senza contributo è di giunta, cioè io come assessore porto ai miei colleghi, sempre parlando di sport, fanno questa camminata, fanno questa corsa, fanno questo corso di arrampicata, chiedono un patrocinio e i volantini.
La necessità di essere iscritti all'albo comunale?
No, quello no, no, quello no, perché comunque no, solo, è solo, sì, sì.
Mi sembra di capire che da quello che ho visto leggendo, che la discriminante sia se si vuole un contributo per le attività ordinarie, quindi una cosa diciamo continuativa, bisogna essere, però se una cosa
tantum, no.
Non c'è questo obbligo, no. Naturalmente è preferenziale essere iscritto all'albo,
certo, ma per tante altre
cose sì, no, ma c'è anche proprio scritto che è in via preferenziale,
come per esempio anche adesso domenica avremo la domenica della raccolta di rifiuti. Ho già detto alla signora Letizia di Puliamo Albino, ho detto appena è passato il regolamento, anche voi come Puliamo Albino vi iscrivete all'albo.
Ma in questo caso qui, che mi sa che loro sono gruppo informale, in questo caso qui avremmo il problema.
Dovranno costituirsi in qualche modo. Sì, però intendo dire, cioè. Sono
no, la mia domanda era perché magari era possibile anche come gruppo informale, dato che. Nella mappatura che aveva fatto ancora Madornale all'epoca c'erano anche gruppi informali mappati, non erano nell'albo ma erano mappati comunque, quindi magari è la mia domanda.
Allora, diciamo che la mappatura che avevo con Luisa quando ero assessore non era una mappatura vera e propria, perché le associazioni culturali non erano obbligate a portare lo statuto piuttosto che il bilancio,
la mappatura
prevede proprio che l'associazione è obbligata a portare lo statuto innanzitutto, io so che c'è il circolo fotografico, allora anche il circolo fotografico, certo. Loro hanno il loro,
perché la mappatura è, diciamo, è un quadro dell'esistenza dove c'è l'associazione, il gruppo informale eccetera eccetera,
sì.
L'albo invece implica che qualcuno si iscriva, una personalità con un codice fiscale, quindi se il gruppo informale dovrebbe farlo una persona a titolo di, però è sempre la persona, quindi probabilmente nell'albo non si può entrare come gruppo informale, ma la mappatura invece, che è la fotografia dell'esistente, sì, c'è specificato cos'è.
Vabbè, io ne intendo in modo al contrario, però va bene, non stiamo qua a discutere su questa
questa
cosa del, cioè, perché io quando io chiedo la mappatura voglio sapere chi sei, da certo. Chi sei composto, certo. E ho capito, ma in quel modo lì allora tu mi devi portare il tuo statuto, perché devo capire che finalità ha la tua, però va bene, non stiamo lì a discutere su questa cosa.
E l'altra
adesso
cosa,
ci sarà tutto.
Sì, esatto, l'altra cosa che così domando, ma è una cosa in più, nel senso che non sono citate le TS, dato che adesso c'è gli enti del terzo settore, c'è stata tutta la riforma e essere dentro del terzo settore ha anche, diciamo, una qualità in più. Vedo che non è mai citato, vabbè, penso che non sia una cosa determinante, più che altro che dà una, come dire, è una qualità aggiuntiva delle associazioni che vogliono passare a essere ente del terzo settore.
Allora,
perché poi sono,
stiamo parlando del regolamento per la concessione di sovvenzioni, sì. Che poi del terzo settore voglia far parte dell'albo.
No, nel senso che qui tutte le associazioni possono essere, cioè anche i comitati sono già una forma associativa. Gli enti del terzo settore devono anche essere iscritti al registro unico del terzo settore, eccetera, eccetera. Potrebbe essere una cosa, diciamo, che dà una, come dire, una qualità in più all'associazione. Vedo che qui non è.
Ma cosa gli servirebbe? Scusa, non ho capito.
Allora, questo regolamento è stato fatto perché adesso noi siamo fermi, bloccati per tutti i contributi che ci vengono chiesti.
Non è diciamo, funzionale all'albo. Era solamente una mia domanda, nel senso di dire, non c'è una menzione anche di questa cosa.
Ma
però, diciamo, non è che serve.
Non servirebbe, cioè, non è questa la.
Non
ha finalità.
Non è il regolamento, infatti.
Sì, sì, no, era semplicemente.
Cioè, è solo un regolamento per regolare appunto, certo.
le modalità
chiedere il punto, non è che dà priorità a uno piuttosto che all'altro.
No, era giusto per citare anche loro, perché adesso c'è stato quella
a loro di iscriversi a
o comunque
questo dovrebbe essere.
O comunque diciamo il passaggio
anche.
Esattamente, scusami, ti ho interrotto.
No,
nel senso che tipo gli enti del terzo settore hanno anche un rapportarsi con le istituzioni con cui collaborano che è molto, diciamo, più strutturato e anche, diciamo, si crea una collaborazione più forte, volendo.
Ma hanno anche agevolazioni fiscali.
Esatto, no, quello dipende poi comunque, comunque cioè nel senso che l'agevolazione fiscale dipende un po' anche da altre cose.
Se non sono iscritte non li hanno.
Se non sono iscritte negli albi, non ce l'hanno.
No, ma secondo me era solo una promozione, nel senso, visto che questo regolamento riguarda proprio le associazioni che sono volontariato.
Cioè,
anche solo nell'articolo in cui si pubblicizza questo, consigliare l'iscrizione alla mappatura del registro.
L'iscrizione, sì, l'albo sarà potranno, indipendentemente, cioè, se non sono invitate.
Cioè, se un comitato collabora, un comitato, lo dico il comitato perché è la forma appena prima dell'associazione, no? Cioè il comitato, poi c'è l'associazione non riconosciuta, poi ci sono le associazioni riconosciute, eccetera, eccetera. Però il fatto di essere comitato non impedisce di entrare, quindi, perché il comitato ha anche il codice fiscale, eccetera, eccetera, quindi potrebbe essere dentro in questo albo. Però in effetti nella collaborazione con le istituzioni, le associazioni del terzo settore, gli enti del terzo settore, cosiddetti ETS, sono proprio, diciamo, strutturate e devono far fronte anche a delle cose che gli permettono di collaborare in modo più attivo con le istituzioni. Detto questo, per un albo come di questo genere non è che serve che uno deve dire dovete essere TS, va benissimo anche il comitato, va bene essere anche l'associazione riconosciuta, però siccome si sta parlando di un albo dove ci sono delle associazioni che bene o male si presuppone, chiedendo dei contributi, abbiano una collaborazione seppur minima con l'istituzione, poteva essere interessante metterle dentro, proprio allora, come citarle. Ecco.
In fondo vi sono arrivati anche, per esempio, i moduli che troveranno le varie persone che vorranno fare. Qua, per esempio, ecco, domanda di iscrizione all'albo comunale delle associazioni, cognome, nome, codice fiscale, ok, residenza, telefono, in qualità di... Questa sezione deve essere compilata se il dichiarante non vi è arrivato. Questo qua è un modulo in qualità di. Questa sezione deve essere compilata se il dichiarante non è una persona fisica e quindi deve mettere il ruolo, la denominazione o la ragione sociale, la tipologia. Certo. Chiede l'iscrizione all'albo comunale dell'associazione, valendosi della facoltà prevista dall'articolo 46 bla 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 della Repubblica bla bla, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo bla bla del codice penale nel caso di dichiarazione, dichiara 1. che si tratta di un'associazione non sportiva o che si tratta di un'associazione sportiva. Carattere dell'associazione: iscritta al CONI, iscritta o affiliata a Federazione Sportiva Nazionale, iscritta a discipline sportive associate o di promozione sportiva, il cui statuto prevede che in caso di scioglimento venga devoluto il patrimonio ai fini sportivi, il cui statuto prevede che le incariche degli amministratori siano gratuiti. O iscrizione all'albo regionale, che l'associazione non è iscritta all'albo regionale, che l'associazione è iscritta all'albo regionale,
ecco,
per dire. Che l'associazione non è iscritta all'albo provinciale o che è iscritta provinciale.
Adesso c'è anche il RUNS che deve esistere.
E poi categoria di riferimento, finalità principale, data costituzione, numero soci iscritti, quota di iscrizione se prevista. Cioè, tu mi devi specificare.
Possiamo metterlo come quadratino in più, cioè è un'utilità
tutte queste cose qua. Aspetta, perché magari ci guardano, magari ci guardano. Poi
non comporta niente a loro, però nel senso.
No, dichiara inoltre che nei propri confronti non sono stati applicati provvedimenti di essere in regola con gli obblighi, di aver preso visione del regolamento, bla 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 bla.
No, mi sa che è da aggiungere su.
Poi,
le caratteristiche.
Elenco degli allegati, barare tutti, copia dell'atto richiesto in fase di presentazione, l'ultimo bilancio, da non allegare se si tratta di un'associazione appena costituita,
certo.
Organigramma, copia del documento di tutte queste cose qui.
Sì, sì.
E qui poi c'è la schermata praticamente sullo sportello unico telematico, troveranno questa schermata dove domanda di iscrizione dove delle associazioni, poi diranno associazione sportiva, vado a cercare in quello, associazione culturale, vado a cercare in quello. Quindi tu dicevi è il terzo settore.
È il terzo settore, quindi nei vari registri c'è anche il registro unico del terzo settore che adesso dovrebbe forse, speriamo, partire. che si chiama appunto RUNS, Registro Unico Terzo
sì,
Settore.
Perché, infatti, tra l'altro, la provincia stessa verrà a chiedere ai singoli comuni l'elenco delle associazioni, quindi tanto vale, a loro non costa niente mettere
la spunta,
almeno per gli uffici è tutto più rapido, cioè se chi non è iscritto gli si comunica.
Quello. No, okay. Giuliana, scusa, volevi... Giuliana, volevi chiedere qualcosa?
No, niente, ho già risposto.
Posto, ok.
Posto, niente.
Se non ci sono, altre precisazioni, possiamo chiedere alla commissione.
Sì, poi con calma vi leggete poi in consiglio comunale. Perché.
Perfetto, grazie a tutti.
È corto, ma allo stesso tempo.